Monsieur Fabrice Ferrari. Bonsoir, mes amis. Anzi,
bonsoir,
mon ami, perché mes amis è plurale.
Bravo,
giusto?
Mi raccomando, la grammatica che ci tengo.
Esatto, assolutamente sì. Caro Fabrizio, tu che conosci benissimo il calcio francese, allora parto un attimo indietro. Era lecito aspettarsi questo Lione e che Paris Saint-Germain ci sarà domani sera in campo?
Allora, il Lione, io adesso non è che voglio vantarmi, però mi sembrava un po' troppo positiva la stampa e i media sul fatto che la Juventus potesse passare il turno così agevolmente come era previsto. Il Lione comunque aveva un compito complicato, ma non impossibile, cioè quello di difendersi dalla Juventus, che non era la miglior Juventus dell'anno. Con Dybala fuori, perché la verità è che Dybala è stato fuori, che probabilmente era il giocatore più in forma della Juventus, quindi è chiaro che secondo me era assolutamente preventivabile la difficoltà. Onestamente poi pensavo che la Juventus ce l'avrebbe fatta, anche se devo ammettere che Lione si è difeso in modo corretto e l'arbitraggio con questi due rigori veramente particolarissimi hanno portato la partita su dei binari complicatissimi per la Juve.
Senti, diciamo, oggi ti aspetti una sorpresa anche nella partita domani per l'Atalanta, perché io non so se tu hai visto la partita alla finale di Coppa di Lega, no? Tra Paris Saint-Germain e Lione.
Sì,
ecco, che Paris Saint-Germain, hai notato? Cioè, come ti è sembrato il Paris Saint-Germain?
Ma mi è sembrato un Paris Saint-Germain un po' in difficoltà, perché un Paris Saint-Germain in forma con Lione vince 3-0.
Sì.
È un Paris Saint-Germain un po' in difficoltà, secondo me c'è la possibilità, ecco, per l'Atalanta di poter portare a casa il risultato, non la vedo così impossibile. È chiaro che se poi però Neymar, stiamo parlando della Champions League, dove i campioni nella singola azione riescono a determinare un risultato, come è stato per esempio anche per Messi con il Napoli, a quel punto lì, se Neymar si inventa il colpo da campione, poi è complicato per qualunque squadra al mondo difendersi. Però credo che il fatto che Mbappé non sia della partita, perlomeno all'inizio, ma secondo me sarà molto complicato visto l'infortunio che ha avuto e l'assenza di altri due o tre giocatori del Paris Saint-Germain, perlomeno possa equilibrare molto di più la possibilità che l'Atalanta passi il turno.
Fabrizio, il Covid-19 quanto ha influito per ora sul mercato francese, sul calcio mercato francese? Cioè, tu hai notato una tendenza al ribasso in generale nelle trattative, oppure per quello che hai potuto vedere finora, in attesa ovviamente anche di quello che sarà poi l'apertura del mercato italiano, quello spagnolo e degli altri campionati, ti sembra che ci sia stato un qualcosa di diverso rispetto al recente passato o non così di diverso?
No, completamente diverso. Allora, già il mercato francese è un mercato che prima vende e poi compra.
Sì.
Quest'anno mi sembra di aver capito che non sono stati ancora acquistati giocatori di alto livello dal campionato francese.
Sì.
E quindi onestamente mi sembra veramente che siamo in grave difficoltà. In Francia le squadre con cui ho parlato io, a parte il Nizza, che forse è stata la squadra che si è mossa molto molto in anticipo per sistemare la squadra, le altre hanno fatto veramente pochissimo. Il Marsiglia ha fatto due acquisti, che però non sono dei grandissimi campioni, ma dei giocatori interessanti. Il Lione, che sappia io, ha solo ceduto, e il Paris Saint-Germain ha fatto zero.
Sì.
Quindi, insomma, siamo in un momento di grande stasi. Il Saint-Étienne, che è una squadra che ha degli ottimi giocatori, ci ha parlato e hanno detto che prima vogliono vendere, prima di acquistare, e quindi, insomma, siamo in grave difficoltà rispetto alla normalità.
Sì. Io tra l'altro poi volevo chiederti, magari tu puoi darci qualche indicazione in più, non ho mai percepito in maniera molto chiara il perché il Lille abbia questi problemi economici dopo aver venduto Pepe l'anno scorso, dopo aver venduto oggi Osimhen e venderà anche Gabriel. Come mai c'è questa società che vende anche per tanti milioni di euro, insomma, non naviga in acque particolarmente floride?
Il Lille parte da una situazione finanziaria difficoltosa molto prima di vendere Nicolas Pepe.
Sì.
E quindi secondo me si stanno risistemando adesso, un po' con Nicola Pepe, poi dopo comunque era una squadra da rifondare e quindi hanno dovuto comprare, secondo me addirittura con degli investimenti, e adesso parliamo un po' del Lille, che è l'unica squadra che si è mossa veramente sul mercato, perché ha avuto i soldi dal Napoli per poter dopo muoversi sul mercato e acquistare un paio di giocatori, e sinceramente hanno speso molti soldi. Questo sinceramente me lo chiedo anch'io, perché una squadra che deve riequilibrare le finanze, spendere 30 milioni per comprare un giocatore non mi sembra una scelta
più
corretta, però non sono l'amministratore delegato del Lille, quindi sapranno poi loro quanto possono spendere.
Sì, che poi sono andati anche tre giovani della primavera del Napoli, poi c'è andato anche Carnesis, è un'operazione che poi complessivamente i quattro del Napoli che sono andati, comprendendo Carnesis, sono stati valutati 20 milioni di euro, quindi alla fine Osimhen è costato 50.
Come era poi preventivabile.
Esatto,
insomma.
Ma è secondo te il vero valore di questo attaccante? Cioè oggi Osimhen vale 50, 60, 70, mettiamo 70, dai, perché complessivamente è una valutazione di 70, anche se poi il cash sono 50.
Guarda, devo essere sincero, è un giocatore che ha fatto molto bene, ma ha fatto molto bene un anno a Lille, aveva fatto bene anche prima, a livello di settore giovanile è stato un grandissimo giocatore. È un giocatore che è una grande scommessa da parte del Napoli, che si è voluta muovere molto prima rispetto a quelli che erano i movimenti dei club più importanti. Questo è come sempre, quando ti muovi prima hai una percentuale di rischio, ma hai una percentuale anche di possibilità dove hai fatto un colpo pazzesco. Quindi è chiaro che credo che a Napoli, dove sono sempre molto attenti al singolo euro speso, se hanno fatto questa valutazione sono sicuri che poi il valore del giocatore dopo 1, 2, 3 anni a Napoli possa essere almeno il doppio.
Fabri, stasera c'è la partita di ritorno, prima delle due partite di ritorno dei playoff di Serie B. So che ieri hai guardato anche Pescara Perugia, il playout, anche perché insomma, hai qualche giocatore sia nel Pescara che nel Perugia, quindi
che disastro.
Quindi sei spettatore interessato, ti chiedo come va a finire, non tanto il playout perché mi sembra una partita impronosticabile anche quella di ritorno, ma i due playoff, cioè quale potrebbe essere la finale playoff di Serie B secondo te?
Ah, guarda, diciamo che nella semplicità dovrebbe essere Chievo-Pordenone, ecco.
Cioè tu dici che lo Spezia non riesce a ribaltare il 2-0 dell'andata, cioè a fare uguale quantomeno.
Io credo che il Pordenone sia una squadra molto quadrata. Le ultime partite che ho visto il Pordenone, a parte una che non mi ha fatto una bella impressione, credo che abbia incarnato lo spirito di Tesserra, della miglior Cremonese antecedente o del Novara
dei bei tempi, sì.
Che credo mi è piaciuto molto, ecco, mi è piaciuto molto il Pordenone nel suo essere quadrato nel modo di giocare. Mi è piaciuto moltissimo il Chievo, moltissimo, che credo abbia i nobi, soprattutto in questo momento, i giocatori più in forma. Per quanto mi riguarda, per come la penso io, ed è una squadra che mi ha sorpreso perché ha eliminato l'Empoli, si sta comportando ancora molto bene e l'Empoli poteva essere veramente la squadra che poteva sbancare, ecco, quindi effettivamente sono per me le due candidate.
La Lazio, tra l'altro, diamo un'ultima ora ormai ai dettagli per David Silva, quindi insomma grande lavoro,
grandissimo colpo.
E devo dire che qui ancora una volta è glitare. È stato fantastico perché è riuscito a inserirsi in un contesto che non era assolutamente semplice, ha convinto il giocatore, firmerà un triennale.
Oltre al fatto che bisogna ricordare che insomma per la Lazio è un'operazione fra virgolette sui generis, perché a parte negli ultimi tempi prendevano dei giocatori molto giovani con dei prezzi molto, molto bassi, cercando di fare un investimento sul futuro del giocatore. In questo momento, prendendo un giocatore del genere, vanno a fortificare quello che è il valore della rosa.
D'altra parte, facendo la Champions, Fabri, avevano bisogno anche di mettere ulteriore qualità, no, in questa squadra, quindi insomma,
assolutamente.
Siamo di fronte a un campione, cioè quantomeno un giocatore mi ha ricordato il mago,
no? I giocatori vengono in Italia sono sempre molto contento, anche se con grande dispiacere non li porto io, però è un giocatore, è un campione, fra l'altro è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto, quindi guarda, sarà uno spettacolo vederlo giocare.
Sì, sono d'accordo con te, quindi insomma ormai siamo addirittura d'arrivo, come avevamo un po' intuito nelle ultime ore, insomma, finirà la Champions League con il Manchester City e poi arriverà l'annuncio ufficiale. Però guarda, da un lato all'altro, no, del questo mondo fantastico che è il calcio, cioè un David Silva che arriva nel campionato italiano a una Serie C oggi, Fabrizio, che vive una situazione e vivrà, secondo me, forse l'annata più difficile della sua storia recente, perché noi pensiamo che il Covid da marzo abbia modificato solo la Serie C per quest'anno, ma credo che gli effetti li vedremo probabilmente già nella prossima stagione. Cioè, secondo te oggi come sta la Serie C, anche dal tuo punto di vista di procuratore? Ecco.
Guarda, la Serie C, per quello che mi è sembrato di capire, ovviamente ha una difficoltà economica piuttosto importante, molto più determinante rispetto a quello che può essere in Serie A o in Serie B, perché l'imprenditoria della Serie C è proprio locale, territoriale, e quindi chiaramente vanno in gravissima difficoltà. Secondo me, ovviamente, la Serie C, a parte un girone sud che solo dal punto di vista dei nomi fa spavento, perché ci sono dei club storici veramente importantissimi e quindi sarà assolutamente da seguire. Credo che però, insomma, ci saranno delle difficoltà economiche e quindi probabilmente anche l'idea di rose limitate creeranno un abbassamento dei costi molto molto importante, e probabilmente ci saranno tantissimi ragazzi svincolati.
Senti, la Mantia resta a Empoli?
Ma credo di sì, perché mi è sembrato di capire che l'Empoli stia lavorando per il nuovo allenatore.
Sì, che sarà Dionisi.
Se viene questo allenatore qui, che fra l'altro ha dimostrato di essere un allenatore con un'idea di calcio molto, molto interessante, credo che valga la pena rimanere, oltre al fatto che, insomma, l'Empoli ha fatto un investimento importante per la Mantia. L'Empoli, scusate, prego, è una squadra che vuole provare a vincere il campionato, e quindi credo che valga la pena rimanere, a meno che poi dopo ovviamente non ci siano delle situazioni in Serie A che ovviamente fanno saltare il banco.
Sì, tra l'altro guarda, la Lazio prenderà anche Muriqi dal Fenerbahce, questa dovrebbe essere l'altra operazione, che anche perché credo forse vada via Caicedo, probabilmente faranno anche Borja Mayoral. Io credo che alla fine prenderanno due giocatori, però si parla di 16 milioni di euro per Muriqi dal Fenerbahce. Ma dando questo aggiornamento, ti voglio chiedere, quando c'è stato lo sfogo di Antonio Conte, qui ti voglio portare la domandona, si è capito il riferimento a un dirigente. Beh, e con questo io e te ci siamo capiti, probabilmente quelli che ci stanno ascoltando. Come finisce la storia Conte-Inter, anche in virtù del fatto che, insomma, lui comunque ha mandato un messaggio molto preciso all'interno della società, anche a Zhang: se vince l'Europa League
secondo me finisce bene.
No? Finisce bene, se vince l'Europa League
secondo me finisce bene. Io credo che finisca bene, e credo che queste colpi di Conte siano, non dico studiati, perché non voglio dire che se li studia a tavolino, sì, però che possano dare a volte una scossa ad un ambiente che a volte ne ha bisogno. Ecco. E paradossalmente può, nel bordello che ha creato, essere stata una bordata positiva, e la squadra ha reagito effettivamente molto bene, perché non è stata succube di queste situazioni o le ha subite a livello di gruppo. Al contrario, credo che si sia compattata, e probabilmente alla fine tutto questo questa situazione finisce bene, nel senso che l'Inter, secondo me, ha dimostrato di essere veramente una squadra compatta, e queste partite di Europa League lo dimostrano, dove sinceramente ha dimostrato una forza mica da ridere.
Assolutamente. L'ultima battuta, Fabri, te la faccio su Andrea Pirlo, perché io credo che, boh, non lo so, magari a volte i procuratori sanno più dei giornalisti, no, a volte, spesso, quasi sempre, però se ti avessero detto alle 2, quando è arrivato il comunicato di Sarri, che avrebbero preso Pirlo, ci avresti creduto o no?
Allora, nel senso che non la vedo un'idea così balzana, trovo comunque che per l'obiettivo che vuole avere la Juventus, cioè a conquistare la Champions League, sia un'idea piuttosto forte di un grande rischio, però credo che l'idea sia stata quella di juventinità da quel punto di vista, no? E quindi prendere un allenatore che riscuote grande rispetto nei senatori della Juventus e che possa aiutare anche i giovani ad arrivare a quel livello. Io do grande fiducia a Pirlo, io spero che possa essere un allenatore vincente alla Juventus. Ha un compito, come giustamente gli ricordava Gattuso, piuttosto complesso.
Lui usava l'espressione un po' più colorita, insomma, ha detto sono certo. Cavoli tuoi, sì.
Esatto, perché effettivamente, cioè, non è che andate a allenare una squadretta, andate a allenare la squadra più importante d'Italia ad oggi, quindi c'è poco da dire, con un risultato unico, cioè portare a casa la Champions o perlomeno provarci in modo efficace, e quindi è difficile, è un compito molto complesso, ma credo che sia molto affascinante. È un'idea che secondo me ad Agnelli lo ha stuzzicato proprio.
Bene, bene. Fabrizio, nel salutarti dico, è stata tua l'idea di fare l'apertura del mercato a Rimini, visto che stai a Ravenna, no? Per avere un'idea...
siccome questo lockdown mi ha permesso poche volte di stare a Milano, ho trovato molto più comodo stare a Rimini, quindi giustamente ho chiesto lo spostamento. Anche se poi in realtà sono a Milano.
Sì.
Quindi,
però quindi, insomma, dovrebbe essere pari il primo di settembre, anche lì lo scopriremo solo vivendo. Vabbè.
Assolutamente.
Caro Fabri, è stato un piacere averti come sempre. Un abbraccio e
grazie dell'invito. Buona serata, buon lavoro.
Ciao Fabrizio. Ciao. Ciao.